Metz.
Buongiorno, buongiorno, qui Frankie che vi parla, a.k.a. Francesco Cicconetti, ma d'ora in poi sarò solo Frankie per voi. Il primo podcast è piaciuto molto, sono contento, grazie di averlo ascoltato, anche perché durava 30 minuti, mica 5, quindi grazie davvero. E oggi torno con un altro podcast dopo non so quanto tempo, ma insomma io sono un po' così, no? Altalenante, che non c'entra niente con le poesie, ma rimane comunque vicino ai miei scritti, perché ho deciso di leggere uno spezzettone del libro che sto scrivendo e da lì partire per parlare un attimo di quelle che sono le mie emozioni legate alla transizione. Per chi non lo sapesse, io sono un ragazzo transessuale e il mio grande sogno, diciamo, è quello di pubblicare un libro, anzi, prima di scriverlo. Il libro è arrivato a 80 pagine ieri, sono felicissimo perché pensavo che mi sarei fermato alle prime 10, perché scrivere è veramente difficile quando devi avere una certa continuità. Niente, quindi per celebrare questa cosa ho deciso di leggervi uno spezzettone per farvi anche capire come sarà e magari farvi interessare, per farvi anche entrare un po' di più nella scrittura del libro, così che vi sentiate più partecipi, anche perché il libro esiste soprattutto grazie alle persone che mi seguono, che mi hanno invogliato a raccontare la mia storia e mi hanno fatto capire che non rimarrebbe inudita, diciamo. E insomma, leggiamo sto spezzettone benedetto. Praticamente questo è il momento in cui vado per la prima volta dalla psicologa del MIT, il centro dal quale sono stato seguito e sono seguito tuttora per il percorso di transizione. E in chiusura del capitolo ho scritto questo. Prima di prendere il treno per tornare verso Urbino, mi fermo al bar della stazione. Dio, quanto amo il caffè. Lo bevo anche quando il mio cuore sta chiaramente implorando pietà. È una sorta di dipendenza, mi pare. Anche questo, come tutto, l'ho letto su internet. Amo anche i bar perché mi danno la sensazione di vivere in un mondo sospeso ed il tempo che ci trascorro con il mio cappuccino ed il giornale mi regala autentica serenità. Quelli delle stazioni poi lo sono in modo particolare. Sospesi nel tempo, intendo. Perché tutto intorno a loro è movimento. La gente corre, la gente va, la gente torna, si saluta e si abbraccia, i treni sbuffano e stridono e gli passano accanto anche a 300 km orari. E i bar stagnanti. Al bancone del bar della stazione di Bologna trovo una giovane ragazza bionda che indossa occhiali decisamente anacronistici e si muove come fosse stata partorita dalla macchinetta del caffè. È un fulmine. Mentre sto in fila la guardo preparare un cappuccino o mocaccino o comunque un qualcosa accino in maniera perfetta, aggiungendo perfino del caramello. Il tutto mentre serve brioche ai clienti più impazienti e indica alla sua collega, con molta gentilezza, i momenti in cui sarebbe più opportuno recarsi alla cassa e magari darsi una svegliata. Quest'ultima parte l'aggiungo io, lei non direbbe mai una cosa del genere perché è spontaneamente garbata. Anche la sua collega è bionda, ma di un biondo diverso, e credo abbia 10 decimi, o le lenti a contatto. È sicuramente meno sul pezzo dell'altra, ma comunque molto gentile, e quando arrivo finalmente alla cassa mi regala un sorriso tirato, a metà tra la cordialità e la disperazione portata da un lavoro che, forse, non si aspettava così frenetico. Un cappuccino, le dico, tirando già fuori gli spicci per non farle perdere ulteriore tempo. Ma certo, mi risponde, te lo faccio fare subito. Prendi i soldi, li incassa, mi lascia lo scontrino. Mi scanso per far scorrere la fila, mentre lei sta già guardando l'uomo che era dietro di me, pronta a chiedergli che cosa desideri. Prima però si volta verso l'altra e l'avvisa. Sabri, un cappuccino per questa ragazza. Eccola qui. Eccola qui la realtà che picchia forte come un incontro di box. Questo è il capitolo di chiusura appunto di questo mio primo incontro e la realtà che picchia forte chiaramente è il femminile che mi viene rivolto, perché questo ovviamente era prima della terapia ormonale. Era un momento molto difficile per me perché era il momento in cui la mia identità si faceva sempre più solida, sempre più chiara, più che altro per me, cioè io sapevo di essere un uomo e quindi il momento pre-terapia in cui ero cosciente di essere un uomo ma esteticamente non mi vedevo come un uomo è stato per me uno strazio, soprattutto perché non solo oggettivamente per te non lo sei, ma in più anche per gli altri non lo sei, quindi ovunque tu vada capita che ti chiamino al femminile o insomma ti chiamino con i pronomi che non sono tuoi, e questo è una grandissima sofferenza. E in quel capitolo spiegavo di come l'incontro con la psicologa mi avesse reso un po' le idee più chiare, mi avesse fatto sentire un po' più sui binari, come dire, e mi avesse fatto capire di essere nel percorso giusto per me, e che mi sentivo un po' più uomo, un po' più maschile anche. E poi chiaramente arriva la batosta finale che mi porta alla realtà, che è questa frase qui, in cui mi viene dato il femminile. Questo capitava spesso, perché a volte io uscivo un po' da me stesso e riuscivo a vedere più la mia anima che il mio corpo, e quindi dicevo: beh, sono sicuro che anche gli altri vedranno l'uomo che è dentro di me, l'uomo che sono veramente. Ero un po' dimentico, come dire, della mia femminilità estetica, che poi in realtà sono sempre stato piuttosto androgeno, però non era così tanto ingannevole l'aspetto, rimanevo androgeno, ma per quasi tutti rimanevo comunque una ragazza esteticamente. E quindi poi, uscendo da me stesso, perché quest'anima si faceva tanto forte, tanto prorompente, mi faceva sentire più sicuro di me, poi chiaramente invece, scontrandomi col pubblico esterno, quest'anima non veniva fuori, non era vista, ovviamente. E quindi venivo chiamato al femminile, risultavo agli occhi degli altri una ragazza. Per questo è stato un anno molto difficile, prima di iniziare gli ormoni, ma in realtà sono stati 2 anni difficili, prima di accettare di essere trans, perché ci ho messo un bel po', e quando poi sono andato dalla psicologa, è stato il percorso, insomma, sono stati 2 anni questi prima di iniziare la terapia ormonale. E comunque c'è da dire che anche quando si comincia la terapia ormonale i cambiamenti non sono immediati, quindi c'è stato anche lì un periodo un po' di stallo nel quale soffrivo, perché ovviamente vuoi tutto subito. Sai che non puoi avere tutto subito, però chiaramente lo desideri, perché è straziante per te non essere riconosciuto dal mondo come uomo. Chiaro che poi noi non dobbiamo vivere per le altre persone, però quello che le altre persone pensano di noi alla fine è sempre determinante, specie se si tratta della nostra identità. È difficile avere un'identità maschile mentre tutto il mondo ti vede come una ragazza. Cioè, per quanto tu desideri esistere solo per te stesso e quanto per te sia importante solo il tuo giudizio, è chiaro che però l'influenza esterna è sempre abbastanza importante, è sempre forte, perché alla fine la nostra identità è reale solo se trova vita nel mondo esterno, altrimenti rimane reale dentro di noi. Allora ti chiedi: se rimane solo dentro di me, quanto è vera questa cosa? Ma questo vale per tutto, non solo per la nostra identità. Se io scrivessi un libro, per esempio, come sto facendo, e lo tenessi nel mio cassetto, il libro esisterebbe sì, ma fino a che punto? Se nessuno nel mondo oltre a me sa dell'esistenza di questo libro, allora forse in realtà non esiste. E la stessa cosa vale per l'identità. Per questo è importante che gli altri ci riconoscano come uomini, come donne o come persone non binarie anche. Quindi nel libro viaggio molto in quella che è la mia interiorità, ci sono molti pensieri, molte emozioni, c'è anche della semplice pura narrazione, cioè di cose che succedono, anche esterne chiaramente alla transizione, ma è molto intimo e racconta molta sofferenza, anche tanta felicità, perché nella vita delle persone transessuali c'è anche tanta felicità, non c'è solo la tristezza, anzi. La transessualità è una condizione, tra mille virgolette, come tante altre, quindi implica le proprie tristezze, ma dà spazio chiaramente anche a delle gioie, delle soddisfazioni, delle felicità, perché non è la vita, la transessualità, è un percorso della vita, ma nel frattempo le cose ti colpiscono lo stesso, ti arrivano lo stesso, succedono lo stesso, quindi non è che sei transessuale e basta, sei transessuale ma... piace viaggiare, sei innamorato, ami leggere, insomma, quindi la transessualità è uno dei punti. Poi ci sono tante altre cose che appunto possono renderti felice o triste. Per me il percorso non era un pensiero del tipo: quando sono maschile, ecco, sono arrivato. Diventare esteticamente e anche molto interiormente la persona che veramente so di essere, per me è un punto d'inizio, è il punto d'inizio, quello dal quale posso poi pensare di fare tutto il resto, perché se quella cosa lì non è a posto, ecco che anche tutte le cose che sogno, le cose di cui ho bisogno, le cose che desidero non arrivano mai pienamente, perché c'è questa cosa qui da risolvere prima. E questo è un consiglio che do spesso, di vivere il percorso come una cosa che ci migliori la vita per raggiungere i nostri obiettivi, non come obiettivo. Perché l'identità ce l'abbiamo tutti e le persone cisgender, per esempio, non hanno come obiettivo quello di rimanere cisgender. Il loro essere nel corpo che sentono loro fin dalla nascita non è un arrivo, è una cosa che in realtà danno per scontata e che permette loro di preoccuparsi di tutto il resto, anziché di quello per primo. Allo stesso modo io vivo la mia transessualità. Però chiaramente in quel momento della vita, in quello spezzone, era il 2017, quindi erano quasi 4 anni fa, ero totalmente un'altra persona e ho molto a cuore quella persona lì perché è stata veramente coraggiosa e ha molto voluto bene a se stessa, perché avrebbe potuto anche aspettare, avere paura, invece no. È una persona che ha saputo accettarsi e accettare il fatto di essere terrorizzata. Ed è solo grazie a quella persona che io sono qua oggi a parlare di questo, con questa voce, con questo aspetto, e quindi insomma le sono molto grato. E quindi mi piace raccontare e scrivere di quella persona lì, che sono sempre io, ma è come se fosse anche qualcun altro, proprio perché è tutto. Quindi in sostanza il libro sarà un po' un memoir, un po' romanzato anche, perché ci saranno delle cose effettivamente inventate, tra virgolette, magari simili alla realtà, ma non realmente successe, perché altrimenti, cioè, non è che la mia vita sia chissà quale esplosione di novità, di cose super interessanti da leggere, perché sappiamo che la gente che legge ciò vuole delle cose un attimo che la tenga lì, non è che vuoi solo leggere, mi sono svegliato, ho fatto questo, poi bella la transessualità, però va anche un po' condita, dai. Quindi in sostanza sarà moltissima realtà, moltissima verità. Mi ci sono proprio buttato con tutti i piedi in questo libro, ma ci saranno anche cose un po' fuori da questa realtà. E ci sarà molta mia infanzia, molta mia adolescenza, la realizzazione di essere transessuale, come ho fatto il percorso, come mi sentivo soprattutto, come abbiamo detto, post percorso, come mi sento ora, cioè c'è un po' tutto. Quindi la persona che ero e la persona che sono diventato, nella speranza che possa avvicinare un po' di più le persone alla transessualità grazie alle emozioni che cerco di trasmettere, perché è importante empatizzare con qualcosa per riuscire a capirla e anche per raccontare un po' anche come funziona il percorso, perché una persona che legge quel libro può avere degli spunti su come iniziare il percorso, per esempio dove rivolgersi e come funziona, anche perché ci saranno anche i vari step dentro raccontati. In chiusura, perché questo voleva essere un podcast breve, giusto per raccontare un attimo, in particolare alle persone che mi seguono, che attendono il libro, che cosa significa questo libro, vi voglio leggere un altro spezzettone che ha invece a che fare con la parte in cui racconto in cui ero bambino, quindi in cui ero una bambina, infatti è scritto al femminile. E perché anche quella è una parte bella consistente del mio libro, perché ci sono raccolte un po' di realizzazioni chiaramente a cui sono arrivato facendo il percorso, mentre ero così piccolo non capivo cosa stesse succedendo, però a posteriori invece ho un po' decriptato quello che è stato il mio passato, e quindi il libro è scritto con questa consapevolezza che chiaramente il bambino non aveva, ma facciamo finta che ce l'avesse, così da raccontare il fatto e anche spiegare quale significato avesse. Chiariamo solo una cosa: in questo libro troveremo il personaggio Pietro, che è il mio migliore amico, e troveremo insieme agli altri, ce ne sono tanti, però per spiegarvi un po' di contesto di questo spezzettone, ci sarà anche Gianluca. Gianluca era un bambino delle elementari che veniva in classe con me, che in realtà nella realtà si chiama Mattia, però esiste veramente, ed è un bambino che invidiavo moltissimo, per cui provavo una fortissima ammirazione. Poi a posteriori ho capito essere invidia invece, perché lui era quello che avrei voluto essere io, diciamo. E insomma, in questo spezzettone c'è Pietro che mi chiede perché io sia così antipatica, perché chiaramente parla con la bambina che ero, con Gianluca, perché sia un po' così scostante, un po' sempre sulle mie quando si tratta di Gianluca. E mi chiede perché Gianluca quindi mi stia antipatico. E io come gli rispondo allora che a me Gianluca non sta affatto antipatico. Come faccio a confessarglielo, a spiegargli il mio comportamento? Come ho detto, Gianlu non è affatto mio nemico, è più un antagonista. Fatico a tollerarlo perché lo invidio, non perché mi abbia fatto qualcosa di male. Lo trovo anzi un bambino molto simpatico e buono, e per questo lo sopporto ancora meno. Quando lo guardo muoversi ed interagire con gli altri, sento la stima che loro ripongono nei suoi confronti. E per qualche strano motivo, con una stranissima pulsione che mi viene da dentro, mi sembra quasi di pensare che, se avessi io quel grembiule blu, se io fossi Gianluca, o Pietro, o Riccardo, o Mattia, Daniele, Ivan, Alberto, Fabio, Nathan, se avessi qualcun altro nome purché maschile, se fossi qualcun altro fuorché Francesca, sarei io ad ispirarli, non lui. Sento che Gianluca si riferirebbe a me, e non viceversa. E questo pensiero, così strano e vergognoso, lo nascondo dentro di me, recondito come i tesori del mare. E insomma, qui abbiamo questa bambina alle prese con la sua transessualità ancora molto celata e non comprensibile. Questo vuole essere un podcast super breve, quindi lo chiudo qui. Spero vi sia interessato, mi rendo conto forse di aver parlato un po' a vuoto. Però volevo giusto leggervi questi due spezzettoni perché mi piace condividere dei progetti molto importanti anche se ancora non esistono. Perché io e le persone che mi seguono, insomma, io e la mia comunità, perché mi piace chiamarla così, perché siamo veramente una comunità, abbiamo scritto questo libro insieme, ripeto, cioè è possibile solo grazie a queste persone qua. E quindi mi sembra giusto già dar loro qualcosa di quello che è. Grazie mille di nuovo e niente, ci sentiamo al prossimo podcast.